Bene, buongiorno a tutti.
Innanzitutto ringrazio l'organizzazione per avermi permesso di parlare a un incontro così intrigante. Quello di cui parleremo oggi è la società di controllo e la documentazione informatica, il problema della prova digitale. Innanzitutto mi presento. Questo è un frutto di un lavoro a due persone, quella del dottor Costantini, che oggi non è presente, e mia, Marco Luiz De Stefani. Io sono un consulente tecnico di informatica forense. Come potete vedere, il dottor Costantini è essenzialmente un filosofo del diritto e io mi occupo come consulente tecnico di digital forensics, quindi siamo la cosa probabilmente più distante al mondo esistente, siamo cane e gatto, anzi cane terrestre e gatto marziano. Tuttavia ci troviamo abbastanza bene nel lavorare assieme, questo è il prodotto di alcuni ragionamenti che abbiamo fatto. Il dottor Costantini proviene dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine, mentre io lavoro nell'azienda Sinattica. Quindi parliamo, questo vuol dire anche che l'intervento è spezzato più o meno in due parti. Mi sono portato gli appunti per la parte del dottor Costantini, su cui ovviamente non potrò fare approfondimenti o rispondere a domande, mentre per la seconda parte più che volentieri. Quindi parliamo della società dell'informazione, come una società essenzialmente dipendente dalla tecnologia. E parliamo di come la comunicazione elettronica si è evoluta. Si è evoluta, e possiamo vederlo in una simpatica immagine del 68, in cui c'era una concezione della comunicazione elettronica come qualcosa di positivo, un aiuto, qualcosa che risolveva dei problemi. Passiamo invece a qualcosa di pochi anni fa, un dipinto piuttosto conosciuto, un murale piuttosto conosciuto, che invece mostra come la tecnologia è quasi un problema, va a inficiare la comunicazione tra le persone. Qual è, dov'è la colpa in questo passaggio? Beh, la colpa non è certo della tecnologia, come Yvette ha assolutamente spiegato. La colpa è dell'utilizzatore. E questa immagine ne è il perfetto riassunto. Il problema dell'utilizzo sbagliato della tecnologia è la mancanza di consapevolezza dell'utilizzatore medio e anche ogni tanto di quello avanzato. E questo potrebbe portare a una sorta di darwinismo tecnologico in cui soltanto coloro che saranno in grado di cavalcare la tecnologia, utilizzarla nel migliore dei modi, sopravviveranno al futuro. In tutto questo quindi si evidenzia un problema, il problema del controllo dell'informazione all'interno di questa comunicazione elettronica. Questo schema del professor Shannon di moltissimi anni fa è chiaro, semplice, limpido e riassume il concetto. C'è un messaggio, c'è un mittente e c'è un destinatario. In mezzo c'è un rumore, quindi una lotta con l'entropia per riuscire a comunicare il messaggio, quindi un controllo dell'informazione. Il fatto che esista l'informazione presume un controllo dell'informazione, sono due elementi che viaggiano assieme, che non possono viaggiare distinti l'uno dall'altro. E quindi la continua e fantomatica lotta tra chi vuole condividere senza essere controllato e chi vuole che tutti condividano sotto un certo controllo è in realtà una lotta inesistente, perché non può esistere condivisione senza il controllo e quindi, come dire, voglio entrare nel mare senza bagnarmi. Questo problema porta a due conseguenze. La prima conseguenza è la documentazione dei rapporti sociali. Qui, questo è il codice di Ornamo, che ha la bellezza di 4.000 anni, e che rappresenta in questa slide la volontà, la necessità umana di documentare come scopo del progresso, oltre allo sviluppo del diritto. E quando questa documentazione affronta il mondo della digitalizzazione, si scontra con un altro problema. Abbiamo detto che l'informazione per sua natura è estremamente manipolabile. Proprio per questo l'informazione stessa è oggetto di controllo. La controllabilità stessa è manipolabilità da parte di chi controlla. Quindi se qualcosa può essere documentato nei confronti di qualcuno, significa che costui ha perso il controllo dell'informazione. Questo porta in pratica al fatto che condividere, soprattutto in una società pervasiva come la nostra, dove tutto quello che viene condiviso viene immediatamente validato, condividere porta a un controllo reciproco dei dati, che si identifica in una documentazione pervasiva e costante. La seconda conseguenza invece è un ragionamento sulla qualità dell'informazione, che è quella su cui verte poi la mia parte. Si deve scegliere e si deve decidere che cosa si può documentare. Qui abbiamo i due estremi di un insieme: dei dati che possono essere considerati estremamente segreti a livello nazionale e che quindi non possono essere documentati perché sono oggetto di riservatezza. Dall'altro lato dell'estremo ci sono, ad esempio, in questo caso le notizie di gossip, che non meritano di essere documentate. In quest'ottica, in questa visione, la necessità di documentare è una sorta di gaussiana, quindi viene documentato quello che è mediamente importante, che non è né troppo importante da non dover essere documentato, né così poco importante che non merita di essere documentato. E in tutto questo si introduce assolutamente la necessità di stabilire una qualità dell'informazione, soprattutto non tanto per la filosofia della scienza in generale, ma per il problema della prova in giudizio, soprattutto. Perché sempre di più al giorno d'oggi vengono utilizzate delle prove informatiche che sono una sottospecie delle prove scientifiche. Però in questo caso la necessità di utilizzare degli strumenti informatici, che sono degli elementi oggettivi, si aggiunge la necessità di possedere delle competenze specifiche da parte di coloro che utilizzano questi strumenti e quindi degli elementi soggettivi. I criteri per poter garantire una qualità dell'informazione ovviamente non sono soltanto questi, questa è una rappresentazione abbastanza povera e sintetica della realtà. Però il problema del controllo della qualità dell'informazione è veramente sentito, perché la qualità dell'informazione può essere decisa solo da chi ne ha il controllo. E chi ne ha il controllo può anche manipolare l'informazione, quindi è un cane che si morde la coda. Quindi chi ha il controllo del dato può determinarne la qualità. Chi non ha il controllo in genere non si fida di chi ha il controllo del dato e che può determinare autonomamente cosa è qualità e cosa non è qualità. Per questa ragione, in quest'ottica, la qualità dell'informazione è una sorta di gesto di fiducia nei confronti di chi decide che cosa è conforme ai criteri di qualità. Quindi la fonte e il metodo di analisi garantiscono la veridicità dell'opinione a cui pertanto si attribuisce valore di conoscenza. Cosa portiamo via da questa prima parte? Tre pillole. Che controllo e condivisione in realtà sono due facce, due aspetti della stessa medaglia, che la documentazione di cui si parla tanto al giorno d'oggi non è un problema esclusivo di adesso, della contemporaneità, del mondo digitale, ma è sempre esistito con forme diverse e quindi che possiamo cercare di applicare dei ragionamenti che sono stati fatti in passato con successo anche agli strumenti digitali odierni. E che la qualità dell'informazione dipende non soltanto dalla qualità in sé, dai criteri, ma anche dalla fiducia, secondo me, a parte dell'interlocutore che si interfaccia col sistema. Bene, detto questo passo alla seconda parte che mi compete e su cui posso anche rispondere ad approfondimento. Questi discorsi come si applicano a un esempio pratico che è quello del processo civile o penale italiano? Prima di poterlo affrontare dobbiamo capire quanta privacy c'è all'interno dei dati che cerchiamo di trattare. Quindi, ad esempio, quanto sono importanti i dati che si possono estrarre da uno smartphone o dalla comunicazione dello smartphone con i server in cloud che detengono ancora più dati? Beh, possiamo estrarre veramente tanto, estrarre non soltanto informazioni tecniche sullo smartphone stesso, ma possiamo estrarre tutte le password utilizzate dal proprietario nei diversi servizi. Possiamo estrarre tutto quello che quella persona ha scritto nella sua vita al fine di elaborare una profilazione. Possiamo estrarre una serie di informazioni facciali di riconoscimento. Possiamo estrarre tutti i messaggi di SMS, WhatsApp e tutti gli altri sistemi di messaggistica. Tutta una serie di documenti che ormai sempre di più vengono utilizzati in mobilità piuttosto che su computer fissi. Dati dell'home banking, contabilità, email, tutta la navigazione web, quindi cronologia dei siti visitati, geolocalizzazione, timeline generica per capire che cosa è stato fatto con quel dispositivo minuto per minuto e dove è stato fatto, tutti i contatti intesi nella accezione più ampia del termine contatto, quindi integrando, profilando insieme diverse tipologie di contatti come WhatsApp, come numero telefonico, come altri tipi di servizi, alla fine di ottenere una visione d'insieme della rete di conoscenze dell'utilizzatore, che se incrociata alla rete di conoscenze di un altro utilizzatore ci permette di fare delle analisi molto sofisticate. Dati sulle sue impronte digitali, dati relativi alla sua identità. E qui si apre un divario, perché dobbiamo capire che i dati si possono dividere in due tipologie: i dati che rappresentano chi siamo, e alcuni di questi sono l'essenza per stabilire chi siamo e profilare noi stessi come possibili acquirenti, e i dati che ci permettono di fare quello che facciamo, quindi una carta di credito, l'accesso all'home banking, l'accesso alla nostra impronta digitale permettono all'utilizzatore di fare qualcosa che teoricamente potremmo fare solo noi, quindi permettono a un'altra persona di essere noi. Come si può facilmente intuire, questi sono dati estremamente importanti, estremamente personali, e quindi dovrebbero essere tutelati e protetti con la migliore delle tecniche. Cosa avviene in realtà nelle sedi giudiziarie quando si trattano questi dati? Bene, lo strumento che viene sequestrato viene messo in una stanza assieme agli altri corpi di reato, viene debitamente chiuso, sigillato, vengono applicate le firme nel momento in cui è stato sequestrato, e l'accesso a questi corpi di reato è estremamente normato. Bisogna identificarsi, avere un permesso, firmare dei documenti, in certi casi, a seconda del livello di giudizio, il plico potrebbe essere aperto soltanto alla presenza del giudice, quindi c'è un controllo molto efficace sul corpo di reato. Ma quando il corpo di reato viene analizzato da un tecnico e ne viene fatta la cosiddetta copia forense, l'estrazione dei dati, questi dati dove vanno a finire? I dati estratti vanno a finire qui, nel fascicolo, in mezzo al fascicolo cartaceo. Magari la prima volta che vengono formati, vengono inseriti in un plico che magari viene anche sigillato e cautelato con una firma, ma al primo utilizzo il sigillo viene rotto e non viene più ripristinato. Quindi vedete la disparità di trattamento. Il bene sequestrato viene trattato nella migliore delle con la migliore delle tecniche possibili. La copia forense, il dato estrapolato, invece finisce in qualcosa che molto spesso è a un bassissimo livello di sicurezza. E tra le due cose, quella più critica è il dato estratto, perché l'elemento sequestrato è un elemento chiuso che va acceso, che va analizzato. La copia forense analizzata invece ha già il dato pronto per essere fruito. Quindi paradossalmente questa ha un livello di privacy molto maggiore che non il corpo di reato originale. Quindi nel fascicolo vanno a finire tutta una serie di informazioni, visto che ormai dallo smartphone estraiamo praticamente tutto come abbiamo visto, di cui probabilmente il 99% non ha nulla a che vedere con la causa per cui si procede. Probabilmente il 99,9% non ha a che vedere con quella causa. Quindi il fatto che qui siano contenuti dei dati così importanti, così personali, così soggetti a una fuga, è evidentemente critico. Come si può decidere di ovviare a questo? Beh, si decide in genere in fase di acquisizione, cioè quando il consulente tecnico estrae dal corpo di reato il dato che va a finire nel fascicolo. E qui abbiamo la prima scelta: operare una copia forense globale del dispositivo, oppure estrarre soltanto quei 10, 20, 50, 100 elementi che sono funzionali al procedimento. Questa non è una scelta tecnica, è una scelta che è coperta dalle best practice. Io posso operare facendo una copia forense seguendo tutte le migliori tecniche possibili, posso operare estraendo il singolo dato seguendo tutte le migliori tecniche. Quindi, da questo punto di vista, sembrerebbe migliore estraiamo solo i dati relativi al procedimento, inseriamo nel fascicolo solo quello che effettivamente serve a quella causa. Questo però comporta una serie di problemi. Innanzitutto un problema molto importante, soprattutto per i giuristi, il problema della garanzia. Se io faccio una copia forense, la maggior parte delle volte posso operare a livello di articolo 359 del codice di procedura penale, quindi facendo un atto ripetibile, quindi posso operare senza la presenza delle parti. Se però vado a estrarre un singolo dato, vado a fare un'attività che probabilmente è anche ripetibile, perché posso ricollegare quel disco a quel write blocker per estrapolare quel singolo dato che mi serve. Ma il dato di per sé perde quella informazione su come è stato estratto che permetterebbe alla difesa di capire se è stato estratto bene o male. Quindi viene a cadere una sorta di garanzia su come e sulla validità del dato stesso. Un problema invece tecnico è il problema di autenticità. Immaginiamo di estrapolare una foto, una singola foto di interesse da uno smartphone. La estrapolo, la inserisco nel fascicolo e il fascicolo procede. Come posso io essere sicuro che quella foto è autentica? Posso fare le analisi sulla foto. Ma se io estraggo la foto e consegno solo la foto, perdo tutta una serie di altre informazioni che vivono a corredo della foto stessa. Ad esempio, il cellulare, quando ha scattato quella foto, nemmeno quando teoricamente avrebbe scattato quella foto, perché si dice che quella foto sia stata scattata il 13 ottobre 2017 di privacy, era effettivamente acceso, era impegnato in una telefonata, magari era attivata un'altra applicazione, quindi come avrebbe potuto scattare quella foto? O anche banalmente, la geolocalizzazione del cellulare, mediante ad esempio le celle telefoniche, corrisponde alla geolocalizzazione della foto? Sono tutti elementi che vivono all'interno del cellulare e che servono per dare maggior valore probatorio all'autenticità della foto. Se io estrapolo solo la foto, perdo questo corredo. E infine mi precludo la possibilità di seguire nuove piste. se io estratto semplicemente un SMS perché era importante l'SMS diffamatorio o di minaccia, più avanti nel corso del procedimento si scopre che ci sono altri elementi che andavano valutati, e a questo punto magari l'SMS ricevuto prima oppure i WhatsApp inviati contemporaneamente. Se io estratto solo l'SMS mi perdo la possibilità di vagliare ulteriori elementi a cui necessità magari emerge soltanto in un secondo momento. Quindi la soluzione non è tanto nel a priori estrarre unicamente il dato utile per quel procedimento. La soluzione ci viene da un concetto che in realtà è strautilizzato nell'informatica forense da decenni, ovvero la catena di custodia. La catena di custodia è quello che serve per dimostrare la vita di un elemento all'interno del processo penale, ma anche all'interno di un'analisi in azienda, e viene utilizzata per poter garantire che quello dispositivo e quel dato non è stato alterato dal momento in cui viene raccolto fino al momento in cui viene portato in aula. E non è un elemento tipico solo dell'informatica forense, vale in tutte le scienze forensi ed è quella dove spesso viene attaccata spesso la catena di custodia quando si cerca di attaccare anche una prova biologica o qualcosa del genere. Quello che però manca è utilizzare la catena di custodia che già abbiamo per molti dei dispositivi, che se un procedimento viene fatto bene, se c'è un consulente tecnico competente, la catena di custodia è assolutamente inattaccabile. Quello che manca è utilizzare la stessa catena di custodia facendo un cambio di prospettiva. Se io ho una catena di custodia che mi dimostra l'elemento, il dato, dove è stato, a chi è stato dato in mano, eccetera, allora può essere valutata, può essere utilizzata anche per valutare chi ha avuto accesso al dato, non ai fini di alterarlo, che è lo scopo iniziale della catena di custodia, ma semplicemente ai fini di capire chi ha avuto accesso e quindi chi è entrato in possesso di informazioni che potenzialmente sono private. Ovviamente, se però applichiamo la catena di custodia all'intera copia forense, non ne capiamo nulla. Il tecnico ha avuto accesso, ma come facciamo a sapere che ha avuto accesso soltanto ai dati necessari per quel procedimento e non per suo diletto a guardare le foto personali contenute nel cellulare? Beh, lavorando sui dati estratti. Se noi andiamo a estrarre i dati, e quindi parliamo non più di copia forense del disco, ma di singoli elementi che possono diventare elementi di prova, quindi i documenti, le immagini, il video, gli elementi relativi alla geolocalizzazione, alla timeline, l'attività sui social, eccetera. Ogni singolo elemento, in questa estrema granularità, in questi miliardi e miliardi di elementi che vengono estratti da un singolo smartphone, diventa un elemento a cui è possibile applicare la catena di custodia. Se noi ragioniamo in quest'ottica, allora possiamo ipotizzare un sistema informatico che controlla i dati che sono stati estratti. Quindi il consulente tecnico estrae i dati dalla propria forense e li riversa in questo sistema. In questo sistema si interfacciano tutte le figure del procedimento: l'avvocato, il consulente tecnico, il perito, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria, e richiedono l'accesso al singolo elemento già pulito, già elaborato, non alla copia forense per controllare quell'elemento. Se in questo modo, basandosi sul sistema ovviamente di permessi e validazioni, la persona ha accesso soltanto, l'utente, l'individuo ha accesso soltanto all'elemento di sua competenza. Questo accesso ovviamente deve essere monitorato e normato, e in realtà stiamo facendo quello che la GDPR richiederebbe a una normale azienda, senza andare a spalancare delle porte. In questo modo noi abbiamo un sistema che permette sia di avere la propria forense totale con tutti i vantaggi sia tecnici che di garanzia che questo comporta, sia il rispetto totale della privacy dei dati contenuti all'interno dei dispositivi analizzati, in modo che soltanto gli elementi utili ai fini di giustizia vengano portati in aula. Uno sguardo al futuro. Che cosa ci porta questo elemento guardandolo in un'ottica europea? Beh, due cose molto importanti. Al fatto che c'è l'Evidence Project, che è un progetto della comunità europea, che mira proprio alla condivisione delle prove tra le diverse realtà europee. Un progetto del genere, in cui la singola prova viene condivisa in base a una serie di permessi e di privilegi, si innesta benissimo nel progetto Evidence europeo e si innesta anche con il CASE, che è un linguaggio di programmazione, o meglio, un sistema di identificazione delle prove, al fine di scambiare le prove a livello internazionale con un linguaggio unico, promosso da uno dei grandi internazionali dell'informatica forense, che è Hogan Casey. E ovviamente all'acquisizione di prove dal cloud, a cui dedico l'ultima slide prima di chiudere. Perché in questo caso, come è già stato toccato dai vari altri relatori nel corso della mattinata, abbiamo un problema di base più che tecnico, ovvero che l'autorità giudiziaria chiede a un'azienda l'accesso a dei dati in base a qualcosa che l'autorità giudiziaria ritiene importante. Fino a 10-15 anni fa la richiesta dell'autorità giudiziaria era vagliata da un altro organo o all'interno dell'autorità giudiziaria stessa, oppure all'interno comunque del sistema governativo. Ora invece l'autorità giudiziaria, il PM, chiede dei dati a Facebook, il magistrato convalida questa richiesta e l'autorità giudiziaria, col cappello in mano, va a bussare alla porta di Facebook e chiede: signor Facebook, io vorrei questo, lei è disposto a darmelo? E Facebook decide se la richiesta dell'autorità giudiziaria è valida o meno. Questo è un cambio di prospettiva che è cresciuto piano piano, ma che è molto importante se lo vediamo sotto quest'ottica. E spesso l'azienda risponde, senza dover neanche motivare perché, di no, e nega l'accesso all'autorità giudiziaria. Se questo uniamo al fatto che in genere l'uomo comune è estremamente scontento del dare i propri dati all'autorità giudiziaria, quando si parla di controllo governativo, l'uomo comune ovviamente si scaglia contro un controllo preventivo da parte del governo. Ma anche quando si parla di intercettazioni o di analisi, spesso l'approccio è di sfiducia nei confronti dell'autorità giudiziaria. Ma al tempo stesso l'uomo comune è estremamente contento di dare tutti i propri dati alle aziende. E non parliamo dei termini di contratto che abbiamo visto prima con notizia di particolare, ma semplicemente utilizzando un dispositivo Apple, un sistema chiuso in cui noi non sappiamo cosa c'è all'interno, Apple dice: tranquilli, i vostri dati sono vostri, li tenete vostri, rimangono sul vostro dispositivo, ma noi non sappiamo cosa viene all'interno di quella black box. Noi ci fidiamo di un'azienda, gli diamo tutti i nostri dati e ci fidiamo che effettivamente faccia quello che dice all'interno delle proprie sedi chiuse al pubblico. Però non ci fidiamo dell'autorità giudiziaria. E questo è un problema di base, perché l'autorità giudiziaria teoricamente dovrebbe lavorare per il bene della società. L'azienda dovrebbe lavorare unicamente per il bene del proprio portafoglio. Basta. E in questa situazione c'è soltanto un chiaro vincitore, e non è una situazione che va a vantaggio dell'autorità giudiziaria, ma cosa molto più importante, che non va a vantaggio nostro. Bene, grazie. Se avete qualche domanda sulla seconda. seconda parte, sarò ben felice.